trascurato. E siamo adesso in un momento che secondo me è abbastanza cruciale, perciò abbiamo voluto organizzare come Formez insieme all'associazione Pia Social un incontro per discutere del modo con cui questa potentissima nuova modalità di comunicazione debba esplicarsi nei confronti dei cittadini e quindi il ruolo che deve prendere la comunicazione social nel dibattito e nella capacità di fare servizio pubblico, perché poi la comunicazione è in primo luogo un servizio. Però in passato il Formez è stato fra gli enti che ha gestito la formazione dopo la legge 152.000, che è per tutti noi un punto di riferimento della nostra storia, e non potremmo oggi pensare di superarla se non vi fosse stata. E quando noi all'inizio degli anni 2000 gestivamo questa formazione, raccontavamo di un ruolo che dovevano avere gli strumenti che la legge 150 aveva messo in campo, in particolare gli URP e gli uffici stampa. Oggi siamo in una condizione in cui gli strumenti sono completamente cambiati, perché se nel 2000 avevamo sul tavolo un web alle origini, agli albori, e auspicavamo il web 2.0, quindi un web che avesse un minimo di interattività, oggi siamo in un mondo in cui la comunicazione è diventata interattiva e interattiva, che prevede un'interazione costante con l'interlocutore, qualcosa che non è mai avvenuto nella storia della comunicazione, nella storia direi delle relazioni fra le persone. E nello stesso tempo anche il modo di fare informazione per ciò che riguarda gli uffici stampa è cambiato in modo così profondo che quello che nel 2000 era il centro dell'attività professionale dell'ufficio stampa, il rapporto con i colleghi dei giornali, è diventato un fatto marginale, perché sostanzialmente la produzione di attività e di comunicazione e di informazione attraverso i social è diventato assolutamente preeminente. Oggi noi siamo quindi, possiamo cominciare a... andiamo sulla prima slide gentilmente. Siamo adesso in un mondo, io preferisco sempre quando parliamo di comunicazione, un attimo che facciamo partire le slide, siamo in un momento in cui i primi passi della comunicazione pubblica via social, prima ancora di essere riconosciuti in modo esplicito dalle leggi, sono oggetto di discussioni estremamente accese. I casi che hanno, adesso ne parleremo in questa mia introduzione, i casi che hanno animato il dibattito sono stati soprattutto due: il confronto molto acceso fra la comunicazione dell'INPS per le famiglie e alcune scelte fatte dal social media manager della Polizia di Stato. Hanno fatto discutere, noi oggi siamo qui per continuare a discutere, ma in un ambito estremamente più attento, perché naturalmente il nostro obiettivo non è assolutamente quello di esprimere giudizi, di dare voti, assolutamente, ma è quello invece di interrogarci cosa si deve postare, come si deve parlare all'utente, ricordandoci che il punto di partenza del nostro lavoro, può andare sulla prima slide gentilmente, è andato proprio, c'è qualcuno lì? Roberto, aiutami tu che sei qui. Ok, io amo sempre anche nelle lezioni universitarie o nei master ricordare che la nostra attività non è, con tutto il rispetto, una delle tante attività che la pubblica amministrazione si assegna, ma è un riferimento che viene dalla storia della cultura e della politica italiana, dall'auspicio alla Casa di Vetro che venne pronunciato nel 1908 alla Camera dei Deputati, dalla Costituzione che fissò il concetto che i pubblici uffici debbano lavorare secondo i principi di buon andamento e di imparzialità, che se vedete bene non sono altro che una traduzione di altissimo livello anche semantico ed etico del concetto della trasparenza e della repressione degli abusi, quindi dell'anticorruzione. E poi, per giungere con una cavalcata di mezzo secolo ai giorni nostri, un uomo che non parla mai a caso come il nostro Presidente della Repubblica, che nel suo discorso di insediamento alle Camere disse che ciò che conta della pubblica amministrazione non è tanto il back office, cioè quello che facciamo negli uffici, ma ciò che appare di fronte alla gente, quindi l'ospedale, il municipio, la scuola, il tribunale, il museo. È un potente investimento verso il front office che, dico qualche volta con amara ironia che andrebbe appeso negli uffici pubblici accanto alla foto del presidente, perché molto spesso un fatto dimenticato è chi sta nella trincea di questo lavoro, ad esempio come Flavia, assessora alla trasparenza al Comune di Roma, sicuramente lo potrà confermare. Andiamo avanti, Roberta, gentilmente ti ringrazio di questo aiuto. Noi partiamo da una condizione, da una riflessione su questi due eventi che adesso io riepilogo per chi non ce li avesse presenti. Dopo un episodio di cronaca molto toccante, quale quello della morte di un pensionato che era stato aggredito, in qualche modo perseguitato da una banda di giovani, la Polizia di Stato decide di mettere in rete, attraverso il suo profilo di Twitter, il video della violenza, uno dei video della violenza. Ricordiamo che siamo in una situazione in cui i video di qualsiasi reato sono spesso, purtroppo, non soltanto un elemento di prova, ma persino l'obiettivo della commissione dei reati, perché il circuito di emulazione, di esibizione, di esaltazione che a volte anima gli autori di questi crimini li porta a filmare e a diffondere la prova del loro reato. In questo caso questi prodotti, che sono nelle mani della magistratura, come avviene con un costume assolutamente discutibile da tanti anni, arrivano facilmente nelle redazioni giornalistiche, in questo caso anche nel caso del specifico anche nella redazione, diciamo così, di una struttura fondamentale della pubblica sicurezza. Le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità. Se andiamo avanti, vediamo appunto qual è il post della Polizia di Stato che dice, e questo è un post che naturalmente chiunque può vedere, in cui c'è questa scena piuttosto particolare di questo povero pensionato indifeso che viene aggredito e ridicolizzato da questa banda di giovani. In questo primo caso la discussione è stata estremamente accesa, nel senso che si è creato sul web un dibattito in certi casi estremamente polemico verso la scelta della polizia. Molti dei commenti sono stati a loro volta, invocavano a loro volta delle punizioni esemplari per questi ragazzi, quindi in pratica creavano una sorta di tribunale popolare legato alla messa in rete di questo video. Qualche giorno prima di questo evento vi era stato un altro episodio legato alla gestione del reddito di cittadinanza da parte dell'INPS. Il primo post, se vai avanti Roberta, il primo post era un post, come vedete, sostanzialmente di quella neutralità e di quella passione per l'informazione di servizio che caratterizza tantissimi dei social media manager che ho la fortuna di conoscere e di frequentare nella rete di Pia Social, cioè dei colleghi che fanno un lavoro ancora non riconosciuto, molto spesso in condizioni estremamente difficili, che hanno la passione di raccontare intanto ai cittadini, per esempio, dei numeri come questi, circa 500.000 istanze accolte di fronte a 680.000 domande lavorate, e come vedete un'informazione puramente neutra. Dopo il diluvio di domande, di richieste, di polemiche, arriviamo a un punto di rottura che, come vedete, in qualche modo sfocia in risposte che sono state oggetto di molte discussioni. Ad esempio, ad una signora che chiedeva come doveva fare con il figlio che mai aveva lavorato legalmente, dove poteva recarsi per avere più delucidazioni, la risposta è: se continua così siamo costretti a denunciarla perché suo figlio rischia fino a 6 anni di prigione. E nella vista che ho pubblicato a fianco si arriva ad una polemica estremamente accesa con un utente che non riesce a trovare il PIN, e quindi il social media manager gli risponde: perché invece di ripetere le stesse cose non va sul sito INPS e richiede il PIN, che ci vogliono 5 minuti, è troppo impegnata a fare i selfie con le orecchie da coniglio. Insomma, c'è un tono, diciamo, colloquiale estremamente diretto, che naturalmente ha creato tantissime discussioni, addirittura la famosa ironia del web, che ha eletto questo social media manager eroe nazionale proprio per l'umanità che in qualche modo ha dimostrato nel rispondere così. Ma naturalmente noi dobbiamo osservare le cose da un punto di vista diverso, da un punto di vista professionale. Dobbiamo evitare che un'assenza di regole in questa fase iniziale possa portare a uccidere il bambino nella culla, perché i social sono uno strumento giovanissimo che è utilizzato da pochissimi anni all'interno di una storia della comunicazione pubblica che legislativamente è ventennale, ma dal punto di vista operativo è perlomeno 30, 40 e 50 annale. Io ho avuto il piacere di cominciare la mia carriera dopo la laurea come addetto stampa dell'Università La Sapienza e con Mario muovemmo i primi passi. Spesso ricordiamo che allora la comunicazione era un risultato produrre 4 fogli cartacei che dessero un'informazione generale sulle attività di un'università che aveva 200.000 studenti, 14.000 dipendenti e 7.000 docenti. Bene, eravamo agli albori, inizi anni 90, dopo 30 anni siamo in una condizione in cui da 2 anni la comunicazione è diventato anche questo. Se vai un attimo avanti, Roberta, vi racconto il modo con cui questi 2 così importanti enti hanno risposto a una serie di polemiche. La polizia ha scritto che la divulgazione è stata autorizzata dall'autorità competente, aveva lo scopo di creare, attraverso la crudezza delle immagini, senza alcun ulteriore commento, riprovazioni, suscitare indignazione, attenzione e quella reazione volta a rompere qualsiasi futura ipotetica situazione di silenzio. Inoltre la polizia continua polemizzando con chi ha polemizzato con lei, dicendo che il dialogo con i cittadini viene favorito anche dall'eliminazione di qualsiasi forma di commenti incitanti alla violenza, ma ne erano stati moltissimi nel profilo Twitter della polizia, naturalmente, perché molti cittadini erano stati in qualche modo si erano sentiti in dovere di richiedere per i colpevoli una gogna pubblica. E poi conclude dicendo: non vorremmo che questa polemica fosse la tragica riproduzione della metafora del dito e della luna. Il presidente di INPS invece ha riferito: ieri sera ho chiamato la nostra dipendente, che non è una stagista mal pagata ma una nostra funzionaria, che non ha retto alla pressione ed è finita in ospedale per lo stress. Ha avuto la mia comprensione e solidarietà, certamente bisogna tenerti sempre toni consoni al servizio. Bene, allora, di fronte a questo tipo di risposte, che poi tra l'altro hanno avuto un ulteriore sviluppo in una polemica che il sito della Polizia di Stato, autorizzata dal prefetto Gabrielli, ha dato una risposta ad un commentatore, Roberto Saviano, che la attaccava dicendogli in modo molto brutale: una pena vedere che questi argomenti vengano usati per una polemica politica. Ecco, ora noi possiamo, di fronte a questa situazione, andate avanti? Ah, perfetto, grazie, scusa. Possiamo sederci appunto in poltrona e erogare giudizi. Per esempio giudizi di censura verso questi comportamenti, perché possiamo dire che con questo sistema non c'è nessun limite alla pubblicazione, oppure che al cittadino bisogna in ogni caso rispondere in un certo modo, oppure possiamo invece aprire un dibattito rispettoso della situazione in cui si sono trovati questi colleghi, che è una situazione di una trincea completamente nuova, in cui nessuno ha mai detto a nessuno come bisogna lavorare, mentre ricordo che l'attività degli uffici stampa e degli URP era stata comunque anche nel 2000 preceduta da una serie di rodaggi. Gli URP ad esempio venivano da 7 anni rispetto all'istituzione del decreto 29 del 1993, gli uffici stampa avevano una storia anche nel settore privato che era veramente almeno trentennale. E quindi in questa situazione invece ci troviamo in una sorta di anno zero, e ognuno di voi, vedo tanti amici che lavorano, si sente bene? Tutto a posto? No, più o meno. Sì. Di fronte a certe situazioni ognuno poi si regola in modo diverso, e in molti casi si tratta di comunicazione di crisi, quando hai a che fare con cittadini che ti chiedono delle cose in modo magari acceso o senza comprendere o addirittura usando dei toni fuori luogo. Io ricordo a tutti, e mi avvio a concludere con qualche riflessione di scenario, che attualmente la comunicazione social non è prevista in nessuna legge, e questo è il punto più grave. Ci sono tante persone che lavorano in un'avanguardia al servizio del cittadino, che mettono la loro professionalità, ma persino il loro sistema nervoso a disposizione della loro missione, mentre la legge attualmente ancora non prevede un chiaro riconoscimento. È previsto un riconoscimento dei social solo nella circolare 2 del 2017 della funzione pubblica, in cui soprattutto grazie al lavoro di Pia Social fu inserito un riferimento all'importanza di usare i social nel dialogo cooperativo col cittadino. Ed è una circolare che io invito tutti i colleghi a utilizzare, a segnalare e a tenere sulla scrivania, perché è l'unico riferimento legislativo di un certo peso. Sebbene a chiamare legislativa una circolare, forse io che sono laureato in giurisprudenza mi spingo un po' avanti, però diciamo quello c'è. Nei contratti collettivi, anche lì con un forte impegno dell'associazionismo, della comunicazione, siamo arrivati a prevedere del riconoscimento della funzione social nei tutti e quattro i contratti collettivi firmati nel 2018, cioè nel 2017 e nel 2018, quindi funzioni locali, funzioni centrali, istruzione e ricerca e salute. Quindi anche lì c'è un riferimento ancora confuso, ma il problema vero è quello che è qui scritto in rosso: nella pratica quotidiana si lavora senza riconoscimento legislativo ed economico, senza mezzi quasi sempre e senza orari, perché è evidente che il social, per il solo fatto di rappresentare un diverso modo di fare ufficio, che è questo e non è quello tradizionale, prevede ad esempio che dei colleghi siano impegnati a raccontare di un sisma oppure di un'inondazione oppure di uno sciopero magari alle 9 di sera del sabato, e questo è un fatto che impegna tantissime persone, tantissimi colleghi. Ecco perché io invito tutti, ma sono sicuro qui di sfondare una porta aperta, a parlare di regole e non ad emettere giudizi su quelli che possono essere considerati degli errori compiuti dai due enti di cui ho parlato. Perché poi, e questo voglio su questo fare con l'autorizzazione dell'interessata un piccolo flash che può sembrare divertente, un post che io considero emblematico di che cosa noi facciamo per cercare di applicare le leggi, è il milite non più ignoto, perché la collega Marina Mancini di Bagheria, da poco coordinatrice di Pia Social in Sicilia, mi ha autorizzato a rendere noto il suo nome in un simpatico post in cui dice: se io mi sveglio alle 3:44 di notte rendendomi conto di aver sognato gli adempimenti per la trasparenza, sono da ricovero, perché invece in questi casi sarebbe stato meglio un bel sogno hard. Quindi l'autoironia, io utilizzo l'aspetto scherzoso di questo post, veramente simpatico, ma in realtà si tratta, ognuno di noi sa benissimo che quando lavora per adempiere ad esempio alla non si sente? Sì. Ci si sente tutto bene? Perfetto. Quando ci troviamo a dover risolvere ad esempio i 274 adempimenti del decreto 33, evidentemente si entra dentro un trip di obblighi che ha poco a che fare col servizio, e questo è il lavoro che oggi fanno i comunicatori. Quindi il lavoro che noi stiamo cercando di avviare, andiamo avanti molto rapidamente, è quello delle social media policy, che sono il modo per ovviare al bug dell'improvvisazione. Quindi in questo caso, come collega Andrea Marrucci di Pia Social, che è un esperto di social media policy, ho preso a prestito una sua descrizione, un patto, una carta dei servizi dei social, che ad esempio porta a delle scelte. Il Comune di Roma parla di dottrina Gianni Morandi, cioè rispondo a tutti con gentilezza come fa questo cantante, se uno mi manda al diavolo e rispondo buonasera anche a lei, è una scelta. Però lo metto in social media policy, che io non banno quasi nessuno. È lo stesso lavoro sulla social media policy interna. Andiamo avanti, i punti chiave della social media policy diventano quindi il tone of voice, il rispetto della privacy, i tempi di risposta in cui garantisco che darò un feedback, il piano editoriale e poi lo spazio che darò al cittadino che mi dà delle informazioni o dei feedback. La social media policy è una soluzione di tanti problemi e che arriva, per esempio, nel volume sui social, di cui avete avuto una card da cui potete scaricare facilmente attraverso il QR code il volume sul vostro tablet, vai avanti Roberta, grazie, nel volume sui social sono descritte tutte le scelte sui comportamenti offensivi che si possono fare in social media policy. Roberta Crudele, che è la curatrice del volume, ve ne parlerà nel suo intervento. Ed esistono ormai già gestioni dei social addirittura proattive, ad esempio il Comune di Napoli, collega Pietro Citarella, tra i coordinatori di Pia Social di Napoli, racconta con i social quali sono le graduatorie, quando saranno le graduatorie in questo caso di una selezione, oppure in questo caso parlava del servizio civile. Quindi in sostanza, ma poi su questo abbiamo una best practice, quella del Comune di Roma gestita da Flavia Marzano, ci sono delle esperienze in cui la trasparenza viene utilizzata già adesso attraverso i social per dare informazioni di fatto ed in tempo reale. Io di questo ho parlato anche nel dossier in cui sono riferiti i casi di Roma, di Napoli e di Milano, e di questo soprattutto noi parliamo nel progetto che stiamo portando avanti di una legge 151. Ci siamo incontrati a casa di Mario Morcellini, che oggi è consigliere Agicom, insieme alle altre associazioni della comunicazione, come la FERPI, l'Associazione della Comunicazione Pubblica, il Gruppo Uffici Stampa, la Federazione della Stampa, l'INPGI, e abbiamo creato una piattaforma di lavoro comune che proporremo adesso alla politica, dopo aver avuto l'autorevolissimo avallo del Ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, che in un'intervista che è pubblicata ovunque sui siti, che ha concesso proprio a me, mi ha detto con chiarezza: i social sono fondamentali, pericolosi ma fondamentali, vanno gestiti da professionisti e vanno inseriti in una riforma della legge 150. E quindi concludo, prima di presentarvi i nostri relatori, concludo spesso con un richiamo ad un fatto di fondo, che la pubblica amministrazione, per chi fa comunicazione, non è mai un impegno scritto in una norma. Noi lavoriamo per le norme, ma andiamo ogni giorno oltre le norme. Chi fa comunicazione sa che non ha mai dovuto tener conto dei limiti che gli imponeva la norma, perché altrimenti non sarebbe riuscito. Questo non vuol dire naturalmente violare la norma, significa fare anche ciò che la norma non ti obbliga a fare, attraverso un richiamo alla responsabilità, che è il primo, che è il cuore del nostro lavoro. Anzi, penso proprio che sia il motivo che ci ha fatto scegliere ed amare questo lavoro nonostante le difficoltà. L'incontro con l'esigenza di una persona in carne ed ossa, che magari resta persino sorpresa di ricevere un servizio invece che una fredda enunciazione di obblighi. E quindi io mi fermo qui, naturalmente io ripeto sempre, quindi metti gentilmente l'ultima slide perché forse è importante come la prima. Io sono a disposizione, noi il Formez è a disposizione con i suoi recapiti e con tutte le sue energie per creare il più possibile, favorire una rete che già a livello associativo Pia Social rappresenta in modo egregio, perché si tratta di stare insieme su questo progetto, discutere. Anche il Forum Pia ci ha permesso di farlo in un evento che si è tenuto ieri pomeriggio. Quindi vi fermo qui e intanto vi presento i nostri ospiti, a cui darò la parola. Ognuno di loro ha una competenza specifica, si tratta quindi di un tavolo estremamente accurato, proprio perché passiamo da Livio Gigliuto, vicepresidente di Piepoli e presidente dell'Osservatorio sulla comunicazione digitale, a Francesco Di Costanzo, presidente di Pia Social, a Gianluca Luciano, che è un editore di Caffeina e di un'altra serie di strutture comunicative, che è un esperto dell'engagement riguardo ai social nel settore privato, che quindi ci dirà come si ottengono i like e perché si ottengono nel privato, e ci farà quindi riflettere su quale differenza ci possa essere tra il settore pubblico e quello privato, perché in effetti gli obiettivi sono completamente diversi. Da un lato è quello di costruire assolutamente un circuito di informazioni, di scambi, e invece nel settore pubblico è quello di fornire informazioni il più possibile corrette. Flavia Mazzano, assessore alla trasparenza al Comune di Roma, Mario Morcellini, che è, non lo so neanche se posso presentarlo, essendo uno dei padri della comunicazione pubblica in Italia, presidente dei corsi di laurea in comunicazione e consigliere dell'Agicom, e Roberta Crudele, che è l'autrice, la curatrice del volume realizzato da Formez e Pia Social sull'uso dei social nella pubblica amministrazione, ed è anche responsabile di un progetto che è in partenza sulla gestione dei social come mezzi di trasparenza di fatto e in tempo reale. Io su questo comincerei da Flavia, che oltretutto ha un impegno in Campidoglio alle 17:30, quindi ci lascerà alle 17, che ci racconta l'esperienza di Roma, ma anche la sua opinione sui casi da cui partiamo, quindi sui limiti della gestione dei social.